Allora, proseguendo nel solco, diciamo, ho iniziato qualche tempo fa a scavare all'interno della prima epistola a Timoteo. Proseguiamo da questa mattina nella seconda lettera a Timoteo, in quel solco che abbiamo definito appunto discepoli della parola, discepoli per la parola. Questa seconda lettera che Paolo scrive a suo figlio legittimo Timoteo. Quindi ho piacere di ascoltare la lettura della parola del capitolo 1, seconda Timoteo, capitolo 1.
Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ringrazio Dio che servo, come già i miei antenati, con pura coscienza, ricordandomi regolarmente di te nelle mie preghiere, giorno e notte. Ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia. Ricordo infatti la fede sincera in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide, in tua madre Eunice, e sono convinto abita pure in te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il carisma di Dio che in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Non aver dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù, fin dall'eternità, ma che è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita e l'immortalità mediante il Vangelo, in vista del quale io sono stato costituito araldo, apostolo e dottore, ed anche per questo motivo che soffro queste cose. Ma non me ne vergogno perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra i quali Figello ed Ermogene. Conceda al Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato della mia catena. Anzi, quando è venuto a Roma mi ha cercato con premura e mi ha trovato. Gli conceda il Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno. Tu sai pure molto bene quanti servizi mi abbia reso ad Efeso.
Grazie. Come vedete è un brano abbastanza lungo e probabilmente non siamo in grado, o perlomeno io non sono in grado di, diciamo, affrontarlo nella sua completezza. Però ci sono alcune cose che possiamo considerare questa mattina e il tema, come avete letto nel programma, è eredità, continuità e fedeltà. Prima però di sviluppare questo tema, desidero, come dire, soffermarmi sui primi due versetti riguardanti il saluto e sugli ultimi, dove Paolo descrive, in qualche maniera, diciamo, quella che è la situazione in cui si trova e lo stato d'animo mentre scrive questa seconda lettera. E quindi partirei proprio da questa seconda parte, cioè la prigionia e lo stato d'animo di Paolo. dai versetti appunto conclusivi di questo capitolo si deduce chiaramente che Paolo, mentre scrive o quando ha scritto questa lettera, era prigioniero a Roma, versetti 16 e 17, e ciò in ragione della sua vocazione, del suo apostolato e testimonianza a Cristo, versetti 11 e 12, ma anche così come viene riportato al capitolo 2, versetto 9. E la cosa particolare è che Paolo è in una condizione non solo di carcerato per Cristo, ma anche di solitudine, di abbandono, perché tutti i suoi amici e collaboratori, tra i quali Figello ed Ermogene, versetto 15, lo hanno abbandonato. Ora non c'è dato di sapere la causa specifica di questo abbandono, ma è probabile che essi si fossero in qualche misura opposti all'apostolato di Paolo e alla sua, diciamo, missione. Si fossero opposti all'autorità del suo apostolato, che Paolo continua comunque a riaffermare anche in questa circostanza, nel versetto 1. È pensabile che, avendoli nominati appunto queste due persone, in particolare Figello ed Ermogeno, Paolo volesse sottolineare che essi rappresentavano, o comunque erano persone di rilievo per i credenti dell'Asia. È pensabile inoltre che Paolo abbia voluto indicare, con questa espressione, tutti quelli che sono in Asia, versetto 15, non a un riferimento a tutti gli asiatici, ma ai suoi amici, a coloro che erano intorno a lui, collaboratori, fratelli, che a seguito, diciamo, di emulazione di un cattivo comportamento come quello di Figello ed Ermogene, si sono, come dire, schierati dalla loro parte e hanno abbandonato Paolo. E non solo lo hanno abbandonato, ci dice versetto 16, ma si sono anche vergognati delle sue catene. È evidente, Paolo qui esprime a Timoteo, al suo, diciamo, figlio e discepolo, quello che è il suo stato d'animo in questa circostanza, e non tanto per le catene, ma proprio per la tristezza di essere stato lasciato solo dai fratelli, dagli amici, dai collaboratori. In fondo anche i maestri, uomini forti come Paolo, sono soggetti a questo, anche se non sempre gli uomini come Paolo hanno discepoli disposti ad ascoltarlo. Inoltre è triste considerare quando nella Chiesa e nel servizio cristiano sia facile emulare i cattivi esempi piuttosto che schierarsi dalla parte dei buoni esempi e farlo con determinazione. C'è molta determinazione nell'emulare esempio, ma non ce n'è a volte affatto nell'emulazione delle buone cose. Ovviamente bisogna ringraziare Dio che non è sempre così e non è così per tutti, perché Paolo non fa, come dire, una tabula rasa, non fa di tutta un'erba un fascio dei suoi amici, anzi sa e riconosce pubblicamente anche coloro che non si sono comportati come Figello ed Ermogene, non si sono schierati, non hanno emulato un cattivo atteggiamento. Qui si parla di una intera famiglia rimasta vicino a Paolo e per la quale esprime anche una preghiera di benedizione da parte di Dio. Conceda il Signore misericordia alla famiglia di Onesiforo, perché egli mi ha molte volte confortato e non si è vergognato delle mie catene, versetto 16. È una benedizione alla famiglia in ragione del capo famiglia. Quindi è un po' come a sottolineare anche la, diciamo, come all'interno di una visione cristiana si sia colta l'attenzione di quello che è la responsabilità dei capi famiglia. E quindi Paolo fa questa, diciamo, questa puntualizzazione, come dire, in modo implicito, della conoscere questo uomo che che ha saputo guidare anche la sua famiglia in un modo onorevole. E riconosce inoltre che il capo famiglia, appunto Onesiforo, quando si è recato a Roma, ha fatto di tutto per cercare Paolo e non si è dato pace finché non l'ha trovato. E ha trovato Paolo appunto in carcere. Sapete, a quel tempo non esisteva un database, diciamo, delle carceri e dei carcerati. Certo c'erano dei registri, ma erano registri accessibili solo a chi era competente delle questioni, cioè quindi responsabile delle questioni. Dal 1° novembre di quest'anno il Comune di Milano ha reso disponibile un'app, un'applicazione cimiteriale, dove voi potete scrivere il nome della persona che pensate sia morta e potete sapere in quale luogo e in quale cimitero è posta quella persona nei cimiteri di Milano. Ecco, questo per dirvi che quando Onesiforo ha cercato Paolo, ha dovuto impegnare tempo, energie, sforze e risorse e non si è dato pace finché lo ha trovato. E permettetemi di dire che Onesiforo non si è vergognato delle catene di Paolo, che in quel tempo essere in carcere rappresentava anche, come dire, le accuse di immoralità. E lui, come buon discepolo, era disponibile ed è stato disponibile ad essere accomunato a Paolo, anche se le accuse, false purtroppo, erano di immoralità. Ma preferiva stare, come dire, ai piedi di un uomo di Dio, davvero discepolo. Inoltre Paolo non tralascia di ricordare anche i tanti servizi che quest'uomo gli ha reso, per esempio, quando era ad Efeso, versetto 18. Anche se qui non ci viene elencato, ma è chiaro che Timoteo sa benissimo che cosa sta dicendo Paolo e che non sta, come dire, innalzando una persona in ragione di una convenienza, diciamo, personale, ma è il racconto autentico di relazioni autentiche. È pensabile che per la prima parte del versetto 18 che rileggo gli conceda al Signore di trovare misericordia presso di lui in quel giorno, stia qui a indicare il dispiacere di Paolo per questo uomo collaboratore che probabilmente, quando Paolo scrive la lettera, era già con il Signore. Quindi, in questo caso, il suo ricordo di quest'uomo è un doppio onore. Un onore, come dire, spirituale, fraterno, di collaborazione che riconosce, ma anche un onore di benedizione escatologica, cioè di grazia da parte del Signore. Ecco, questo è un po', come dire, la sintesi dello stato d'animo di Paolo mentre scrive questa seconda lettera. E dopo la prigionia e questo stato d'animo, consideriamo invece quelli che sono i saluti, che spesso, abbiamo detto forse anche alla prima predicazione, prima Timoteo, quando si parla dei saluti, lì si lascia, lì si tralascia, quasi a significare qualche cosa che non hanno gran valore. E in realtà io vorrei vedere con voi quanto importanti sono queste parole che Paolo, diciamo, dice. E il tema che vorrei dire qui, diciamo, la sintesi, è che questi saluti sono molto più che semplici saluti. Intanto dobbiamo dire che il saluto di questa seconda epistola non si distanzia molto da quella della prima epistola, al versetto 1. E scrivendo a Timoteo per la seconda volta potremmo pensare che Paolo poteva, come dire, anche fare a meno di richiamare nuovamente il suo apostolato. In fondo Timoteo lo conosceva. In realtà è importante, perché essendo questa, anche seconda, questa seconda lettera finalizzata all'organizzazione della Chiesa, come si evince chiaramente al capitolo 2, versetto 14, ricorda loro queste cose, dice Paolo, era necessario rimarcare nuovamente l'autorità apostolica di Paolo, l'autorità dell'insegnamento di Paolo. Notiamo infatti la lieve differenza che vi è nel saluto, che ha il fine principale di riaffermare questa autorità derivata, delegata, assegnata, se vogliamo, da Dio all'Apostolo. E nella prima parte dei versetti 1 della prima epistola e della seconda epistola ci sono due verbi, diciamo, compenetranti o complementari. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine, prima Timoteo 1.1 e seconda Timoteo 1.2, per volontà di Dio. Quindi Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per ordine di Dio, per volontà di Dio, nostro Salvatore. Ora Paolo sta dicendo, ciò che Dio ha ordinato relativamente a me, è il risultato della sua volontà. E la sua volontà è ordine, in termini più che efficaci. Tanto è vero che ha trovato compimento, versetto 1, seconda parte di seconda Timoteo, secondo la promessa della vita che è in Cristo Gesù. E allora che cosa possiamo dedurre qui? Possiamo dedurre che Dio non ha la potenziale volontà di realizzare qualcosa, ma poi gli manca, come dire, l'autorità per poterla fare. La sua volontà è determinazione. Dio determina prima ciò che andrà a compiere con puntualità a favore di persone nel tempo e nello spazio. Il Signore compirà i suoi piani perché ha determinato che debba avvenire così. E la conclusione di Paolo, e quindi, è che il suo apostolato non è dipeso da se stesso, dalle sue qualità, dalla sua preparazione teologica, culturale, morale, o dalla sua religiosità, neppure da meriti, diciamo, di comportamenti religiosi. Lui dice che è in virtù della grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. E anche qui ripete lo stesso concetto, ciò che Dio ha stabilito nell'eternità si è realizzata, ma che è stata ora manifestata nella apparizione del nostro Salvatore Gesù Cristo, versetti 9 e 10. Ovviamente quando Paolo dice questo, non sta pensando che questa è una, come diciamo, una condizione riguardante solo se stesso. Questa è la realtà per ogni credente. Certamente c'è però una particolarità dell'apostolato di Paolo e che egli riconosce, tanto è vero che riconosce il fatto che essendo a Roma, essendo in prigione, è la realizzazione di ciò che il Signore Gesù gli ha detto in visione, come hai preso testimonianza a Gerusalemme, andrai a Roma per rendermi testimonianza e lì sarai anche, come dire, soffrirai per me. Nella seconda parte del saluto Paolo non tralascia poi di esprimere anche i sentimenti di affetto e di stima cristiana a Timoteo, mio caro figlio, grazia, misericordia, pace da Dio, Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore. Ora, la lieve differenza dell'affetto che leggiamo qui da prima Timoteo 1.1 sta nel mio legittimo figlio, che invece qui parla mio caro figlio. È una lieve differenza, ma mi pare che questo sia un modo cristiano, usato appunto da Paolo, di comunicare a Timoteo che i suoi sentimenti nei riguardi di Timoteo non sono cambiati nel tempo e che il legame in Cristo è un vincolo inseparabile. E per questa ragione, come ricordavo venerdì, prega per Timoteo giorno e notte, versetto 3. E non solo, notate, ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere ripieno di gioia. Paolo trovava gioia nell'incontrare i fratelli, nell'incontrare le sorelle. Lo esprime anche attraverso, diciamo, i suoi scritti. Allora capiamo, fratelli e sorelle, che qui siamo di fronte a un saluto inconsueto, che non ci appartiene, almeno perlomeno non mi appartiene, perché io non uso, quando vi saluto, questa espressione. È un saluto inconsueto, ma veramente ricco teologicamente e anche di ricadute ministeriali, vocazionali, molto importanti. E tutto questo Paolo lo fa in pochissime parole. È un condensato teologico, se volete, che è all'interno di poche parole di saluto. Ora, che cosa vuol dire per noi, o che cosa vuol poter dire per noi questo saluto? Se la volontà di Dio per noi, per la nostra vocazione, è chiamata è l'ordine di Dio, chiediamoci, noi ci sottomettiamo all'autorità di Dio? Ci spendiamo noi per la causa di Dio, del Vangelo, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa? Siamo determinati a soffrire per Cristo, così come Paolo dichiara, di soffrire per Cristo, versetto 12, e come Timoteo, a cui Paolo stesso rivolge questo invito, soffri anche tu per il Vangelo. Ma come? Non ci è stato detto che credere nel Signore Gesù è la risoluzione di tutti i problemi e abbiamo smesso di soffrire? Questa è una bugia. La Scrittura non lo dice mai. La Scrittura ti garantisce la certezza della presenza del Signore nella tua vita in tutte le circostanze, la possibilità di affrontare le difficoltà, le gioie e i dolori nel Signore e di superarle, anche se forse probabilmente non si supererà, diciamo, il problema secondo la nostra ottica. Soffri anche tu per il Vangelo, vedete, sorretto dalla potenza di Dio. Cioè non sei lasciato da solo, fratello e sorella. Paolo dice a Timoteo, tu Timoteo, devi soffrire per il Vangelo, ma sappi che non sei da solo. I nostri fratelli che soffrono per la persecuzione a causa dell'Evangelo non sono da soli. Certo, noi vedendo la distruzione di tutte queste edifici cultuali, la morte di queste persone, saremmo tentati forse di dire, ma dov'è Dio? Ha chiuso Dio gli occhi? No, non è vero. Vorrei ricordare qui una frase che mi viene in mente di Simonin, professore di teologia a Padova, quando dice che la Chiesa che non soffre vive un periodo anomalo. Giuseppe l'ha pregato che in realtà la Chiesa da sempre è sofferente, da sempre è perseguitata. E se c'è un periodo in cui la Chiesa non è perseguitata è solo per grazia del Signore. Però c'è anche da chiedersi se la Chiesa non è perseguitata, se è ancora Chiesa. Perché se noi tacciamo la nostra fede, nessuno avrà nulla da dirci. Se noi non dichiariamo che Dio è l'unico Dio vero, degno di essere adorato, servito, e che noi dipendiamo solamente da Lui, e che tu se non ti ravvedi sei un peccatore perduto, se noi non le diciamo, nessuno ci dirà nulla. Al momento che diciamo agli uomini, alle donne, voi siete peccatori, peccatrici, avete bisogno di ravvedervi, allora saremo condannati, saremo attaccati, saremo perseguitati sotto forme forse non come quelle che vediamo dell'Isis, ma la persecuzione appartiene al popolo di Dio. Per questo Paolo dice, soffri anche tu. Cioè non tirarti indietro, di fronte alla possibilità di soffrire per Cristo. E chi vuole seguire Cristo deve soffrire. A volte non necessariamente fisicamente, ma sicuramente spiritualmente e emotivamente. Sopporta anche tu, dice Paolo, le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù, secondo Timoteo 2, versetto 3. Inoltre chiediamoci, amiamo noi esternare, così come fa Paolo, e verbalizzare i nostri sentimenti affettuosi ai fratelli e alle sorelle, ai nostri compagni di viaggio? Siamo grati di averli come compagni di viaggio o ci pesa la presenza di quel fratello, di quella sorella? Quanto calore, quanta stima trasmettono i nostri saluti, abbracci e baci al fratello e alla sorella. Vedete, anche questi aspetti, per nulla formali, hanno a che fare con l'essere discepoli della parola e discepoli per la parola, perché ciò che la parola ci insegna è tale e autorevole per noi se trova, come dire, la concreta applicazione nella vita. Allora vedete che il saluto è un saluto importante che deve educarci. I versetti dal 3 a 14, scusate, ci permettono di considerare il tema a cui abbiamo fatto riferimento: eredità, continuità e fedeltà. E tratteremo eredità e continuità insieme, perché i versetti da 3 a 6 nella prima parte trattano di questo aspetto. Paolo richiama in primo luogo il suo servizio a Dio e lo fa con ringraziamento per averlo scelto ad essere un servo di Dio, e nel farlo rievoca i suoi antenati nella fede, dichiarando di servire questo Dio come lo ha fatto nel passato, con pura coscienza. Versetto 3. Ora, questa rievocazione è il riconoscimento da parte di Paolo di avere un'eredità importante, in quanto dichiara che anche quando era nel giudaismo Paolo serviva il vero e solo Dio, degno di essere servito e adorato. Paolo era pienamente cosciente di fare e consapevole di fare questo. E sta sostanzialmente dichiarando e affermando che l'educazione religiosa che ha ricevuto dalla sua giovane età riguardava questo vero Dio, unico vero Dio, in relazione all'unico popolo eletto di Dio e di cui lui faceva parte. Paolo, come tutto il resto del popolo, aspettava con pazienza la venuta del Messia Cristo. Anche se la Scrittura ci dice che quando Cristo è venuto in casa sua, i suoi non l'hanno ricevuto. Notate che qui Giovanni dice non l'hanno ricevuto, non dice non l'hanno riconosciuto, che la cosa è ben diversa. Io posso riconoscervi, ma posso chiudervi la porta. Posso dirvi che siete fratelli e sorelle, ma la porta di casa mia e del mio cuore rimane chiusa. E questo è quello che hanno fatto i giudei. Ed in qualche misura anche Paolo si riconosce in questa espressione. Ma ora che Cristo lo ha chiamato sulla via di Damasco, e che lo ha, diciamo, chiamato ad essere un suo servitore, Paolo deve dichiarare di servire questo Dio in virtù di Cristo con pura coscienza. E di farlo oggi con maggiore consapevolezza più di quanto non lo facesse quando era nel giudaismo. Non vorrei crearvi, diciamo, come dire, disagio nella mente o confusione, Ma quando Paolo parla, per esempio, di se stesso, giustificandosi o a difesa di fronte ai giudei che lo accusavano, come dire, di essere passato dall'altra parte, Paolo dice: io sono un giudeo, nato a Tarso di Cilicia, ma allevato in questa città, educato ai piedi di Gamaliele, nella rigida osservanza della legge dei padri. Notate, sono stato zelante per la causa di Dio, come voi tutti siete oggi. Quindi Paolo sta riconoscendo che quando era nel giudaismo, lui stava servendo Dio. Era pienamente convinto di servire il vero e unico Dio. Ma ciò non significa, in questa affermazione, che nel passato, quando era nel giudaismo, lo abbia fatto sempre correttamente, senza per esempio l'errore del legalismo. Ed è infatti solo con il senno di poi, quando Cristo lo chiama, che Paolo deve riconoscere di aver vissuto la sua fede nel Signore con legalismo. Ed è proprio a Timoteo, nella sua prima epistola, che confessa questo suo peccato, questo suo errore, di fervido legalismo. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima, notate, ero un bestemmiatore, un persecutore e un violento. In ragione di che cosa? Del legalismo religioso. Ciò che noi vediamo oggi è il legalismo, fratelli e sorelle. Quando si legge la parola, letteralmente, e non si dà, come dire, quella che è la giusta interpretazione di certi testi che hanno un valore simbolico o che hanno un valore storico, ma che comunque si rifà alla giustizia e alla santità di Dio che non può tollerare il peccato, si rischia di cadere nel legalismo. Anche nelle forme cultuali c'è il pericolo del legalismo. Paolo dice: ero un persecutore, ero un violento, ma misericordia mi è stata usata. Perché? Perché io agivo per ignoranza, nella mia incredulità. Ecco, qui Paolo tiene insieme due concetti: che era ignorante effettivamente, o comunque non aveva una conoscenza piena di questo Dio che serviva con fervore. E che in certa misura, questo suo legalismo, scusate, era un'espressione di incredulità. Nonostante, questo era il testo di Prima Timoteo 1, 12 e 13, nonostante, come dice a sua discolpa, sono stato zelante per la causa di Dio. Atti 22, 3. Per Paolo il cristianesimo e l'essere stato chiamato alla sequela di Cristo, quindi è la continuità del progetto di Dio per il suo popolo eletto. C'è un'eredità, ma c'è una continuità, e di cui l'Israele dell'antico patto ne era la primizia in Cristo, che doveva venire, in virtù del quale tutti i credenti del vecchio e del nuovo patto sono stati eletti prima della fondazione del mondo, dirà poi in Efesi 1:4. E questo anche per una ragione specifica, per un motivo specifico, dice Paolo a Tito 2:14, affinché sia un popolo che gli appartenga, zelante nelle buone opere. Qui c'è un passaggio dal legalismo alla vera sottomissione a Dio, alla parola. E questo è possibile capirlo solo in virtù di Cristo. Solo se si è figli e discepoli di Cristo. Una nota, per quanto Paolo abbia convinzioni, come dire, circa il superamento della legge giudaica, perché queste espressioni non vogliono, come dire, significare che Paolo dice dobbiamo perseguire la visione giudaica, perché in Cristo questo periodo si conclude, ma Paolo lo intravede appunto come con il cristianesimo, con la venuta di Cristo, la continuità. Quindi pur avendo convinzioni circa il superamento della legge giudaica, non ne parla mai con irriverenza, con disprezzo. E questo è anche un elemento, diciamo, che deve aiutarci. Quando pensiamo agli altri, alle altre religioni, a coloro che hanno un pensiero diverso da noi, bisogna sempre usare, come dire, saggezza nel linguaggio, essere rispettosi, pur mantenendo la propria posizione, ma sempre nel rispetto dei pensieri altrui. Anzi, Paolo in alcuni casi manifesta persino l'orgoglio di osservare ancora la legge giudaica, ma qui lo fa in un'ottica rigenerata da Cristo. E vi rimando ai testi di Romani 7,12, Filippesi 3, da 3 a 6. Ora, Paolo ha detto questo di se stesso, della sua eredità e della necessità della continuità, anche in ragione di Timoteo. Perché anche Timoteo ha un'eredità a cui deve dare continuità. Versetti 5, 6a. E parlando della sua eredità e di come la sua chiamata sia in continuità con il sano insegnamento ricevuto dagli antenati e dal grande Gamaliele, Paolo intenzionalmente, diciamo, richiama alla mente di Timoteo questo tema dell'eredità e della continuità. E lo fa, per esempio, ricordandogli la fede che è in lui in ragione di coloro che gliel'hanno trasmessa. E ci sono qui due persone che vengono citate, la nonna Loide, o Loide, e sua mamma Eunice. Ricordo infatti la fede sincera che è in te, la quale abitò prima in tua nonna Loide e in tua madre Eunice. E sono convinto, abita pure in te. Quindi qui tu, Paolo pone Timoteo di fronte a un'eredità importante. Timoteo ha avuto il privilegio di essere stato educato nelle vie del Signore sin dalla sua giovane età, dalla nonna e dalla mamma. E allora mi rivolgo a voi, cari ragazzi, e non solo, adolescenti. Probabilmente non avete coscienza della grazia che vi è fatta oggi di avere, forse ancora dei nonni, degli zii, degli amici, dei credenti e dei genitori che vi educano nelle vie del Signore. Forse non apprezzate neppure il privilegio che avete dell'insegnamento che vi viene rivolto la domenica mattina e attraverso la predicazione. Ora sappiate questo, cari ragazzi, e non solo, che il tempo in cui vivete, questo tempo è un tempo di grazia, perché siete esposti alla grazia del Signore, alla parola del Signore che vi rivolge l'invito ad aprire il vostro cuore a Lui. E Lui si rivolge a voi, per nome, per cognome, per età, per le situazioni che vivete. Lui vi conosce, ve l'ha già detto Emanuele. Sa dove siete in questo momento con il vostro cuore, con la vostra mente, con i vostri sentimenti, dove sono i vostri progetti. E Dio vi parla e vi chiama per nome. Ma se voi lo rifiutate, dovete sapere una cosa, che questo Dio che oggi vi parla con tanto amore, un giorno lo incontrerete non più come Dio salvatore, ma come Dio giusto, giudice e, come dire, colui che sferrerà il giudizio finale e vi dirà: andate via da me, io non vi conosco. E questo è triste sapere che c'è la possibilità oggi, come dire, di avere un rapporto personale intimo con il Signore insieme ad altri e avere la certezza di un futuro con il Signore e rifiutarlo. Questa è una grande eredità. Cosa ne farete voi uscendo di qua? Notiamo che l'eredità è qualcosa di trasmissibile e solo chi la possiede può trasferirla, o come dire, può trasmetterla, non trasferirla, ad altri, perché in questo caso non parliamo di ricchezze materiali. Paolo parla della fede di Timoteo, notate, la quale abitò prima nella nonna Loide e in sua mamma. E proprio perché questi la possedevano, hanno potuto trasmetterla, questa eredità, al figlio e al nipote. Solo chi possiede trasmette, solo chi possiede dona ad altri. Dichiarare di possedere e trattenerla per sé è soffocamento della fede, è privazione ad altri della sola ricchezza che vale. La Scrittura ci dice che le ricchezze di Dio sono state date per essere messe a disposizione degli altri. Gesù insegnava: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Paolo raccomanda quindi a Timoteo l'importanza della continuità. Hai un'eredità, non trattenerla per te. Notate, ricordo infatti la fede sincera che è in te, e per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio o il carisma di Dio che è in te. Non è corretto per i discepoli della parola vantare di avere una sana eredità, una bella eredità, e lasciarsi dominare dall'avarizia dell'individualismo, dalla vergogna della testimonianza, dall'arroganza dell'egocentrismo e dal silenzio devozionale. L'ultimo aspetto che vorrei considerare, dopo appunto l'eredità e la continuità, è il tema della fedeltà. L'eredità della fede è continuità perché essa è, dice la Scrittura, trasmessa ai santi una volta per sempre, Giuda 3. Anzi, la Diodati usa l'espressione ancora più significativa, esorta a proseguire, quindi a dare continuità, a combattere, a dare appunto continuità per la fede che è stata una volta insegnata, trasmessa ai santi. Il tema della fedeltà Paolo la racchiude nei versetti da 6 a 14 e lo introduce proprio con il versetto 6. Notiamo, per questo motivo, cioè in ragione dell'eredità e della necessità di non trattenere per te ciò che hai ricevuto, e cioè il carisma di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani, ti ricordo di ravvivare il dono, il carisma che Dio ti ha donato. Vedete, questa è fedeltà, ravvivare il dono, il carisma, è fedeltà. Soffocare, non ravvivare il carisma che ci è dato, è mancanza di fedeltà. E vorrei notare con voi, semplicemente così, andando un po' attraverso la lettura dei versetti da 7 al 12, dai versetti 7 a 14, il tema della fedeltà. Allora, versetto 7, leggiamo questo. Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, d'amore, di autocontrollo. Le parole, i sostantivi forza, amore e autocontrollo sono qui poste in contrapposizione alla timidezza. Infatti Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza. Come a dire, Dio non gradisce la timidezza dei cristiani che si dichiarano tali. Il professor Simonin in una sua predicazione dichiara che la timidezza è il peccato degli arroganti. Perché? Perché chi si nasconde dietro alla timidezza per non rendere pubblica la propria fede, per non servire il Signore, per non servire la Chiesa, non fa altro che nascondersi o fare il baluardo di tutto questo dietro alla falsa timidezza, facendo, come dire, il cavallo di battaglia per sottrarsi a qualsiasi responsabilità. Ah, ma io sono timido, non mi espongo. Ecco, questa è un'espressione, come dire, di arroganza. Perché come abbiamo letto e studiato anche attraverso il discorso del diaconato, se il Signore Gesù ci ha dimostrato che ha capovolto il senso del servizio cristiano e che questo capovolgere significa capovolgere le nostre stesse vite, trasformarle, è vero allora che anche gli aspetti caratteriali devono essere trasformati dal Signore. Ma se noi ne facciamo della nostra timidezza, come dire, un muro oltre il quale non vogliamo andare, questo è il peccato dell'arroganza dei timidi. Un'espressione simile, che ha lo stesso concetto, è questa. Io sono fatto così, sono fatta così, non ci posso far nulla. È chiudere la porta, la possibilità che il Signore possa trasformarti, possa trasformarmi. E questo è il peccato dell'arroganza. Il versetto 8 dice così: non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore, né di me suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. La fedeltà è non avere vergogna della testimonianza del Vangelo di Cristo. La fedeltà è soffrire per Cristo e per la causa dell'Evangelo, sia all'interno della Chiesa che fuori. Avendo questa certezza che Dio sorregge con la sua potenza, ci sorregge con la sua potenza, se noi non ci vergogniamo, prego, e se siamo disposti a soffrire per Lui. Quindi la fedeltà è non avere vergogna di dichiararsi cristiani e di soffrire per Cristo. Al versetto 9 ci viene detto qualcos'altro. Egli ci ha salvati, ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità. La fedeltà è riconoscere che Dio ci ha rivolto una santa chiamata, una chiamata immeritata, che sta a significare che non siamo più schiavi del vecchio padrone, del vecchio Signore, appunto Satana che servivamo, ma siamo servi del Dio creatore del cielo e della terra, che per farci suoi figli ha mandato suo figlio a morire sulla croce per noi. Quindi ci è stata fatta grazia di non essere più schiavi del peccato, ma servi del Dio vivente e vero, di non essere più schiavi del nostro ego o della nostra presunta timidezza, del nostro sono fatto così. E tutto ciò, dice Paolo, in ragione che Cristo è venuto, dell'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ha distrutto, notate, ha distrutto la morte, cioè ha distrutto quei legami di morte che vi erano nella mia vita. E ha messo in luce che cosa? La vita. Versetto 10. Versetto 12 nella prima parte. È anche per questo motivo che soffro queste cose. Cioè in ragione della vocazione che ha ricevuto. La fedeltà è soffrire per Dio, per Cristo, in ragione della causa del Vangelo. E non avere vergogna. Perché dice Paolo, sempre in versetto 12, sapendo in chi ho creduto, ma non me ne vergogno. Cioè, quindi non mi vergogno di soffrire. Perché? Perché so in chi ho creduto. E nella seconda parte del versetto 2 aggiunge, e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. La fedeltà quindi è vera fede, certezza e convinzione che la nostra fede è salda in colui che ce l'ha donata, e cioè Dio, che ha il potere di custodire il nostro deposito, di custodire la nostra fede. Qui si parla anche del tema della perseveranza dei santi, che è opera di Dio nella nostra vita in virtù dello Spirito Santo. Quindi la fede, questa eredità che abbiamo ricevuto, sarà tenuta salda fino a quel giorno, fino a che il Signore tornerà e ci porterà con sé. Nei versetti 13, seconda parte, versetto 14, leggiamo questo. L'amore che si hanno in Cristo Gesù custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Questo è un tema che Paolo ha già applicato a se stesso, quello del custodire il deposito, che ha concluso la prima epistola a Timoteo proprio con queste parole. O Timoteo, custodisci il deposito, cioè custodisci la fede, evitando discorsi profani. Allora la fedeltà che cos'è? La fedeltà è impegnarsi personalmente, con determinazione a custodire questo deposito, cioè la fede che il Signore ci ha dato. Attraverso che cosa? Attraverso il nostro servizio a questo Dio che ci ha dato questa grande eredità. Proprio nella certezza di quest'opera straordinaria di perseveranza che lo Spirito Santo di Dio compie mentre abita in noi. E versetto 13 della prima parte ci parla ancora. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me con la fede e l'amore che si hanno in Cristo Gesù. La fedeltà, come autentici discepoli la cui fede e amore a Cristo Gesù ci rende tali, è nutrirsi continuamente delle sane parole di Cristo, della sana parola di Dio, di quella parola che ci è insegnata da coloro che Dio ha proposti nella nostra famiglia, nella Chiesa, e di cui Paolo, si ripropone a Timoteo in questi termini. Prendi come modello le sane parole che hai udite da me. Non c'è presunzione, perché Paolo in un'altra occasione deve dire che io ho imitato colui che mi ha chiamato a servirlo. Imitatemi perché anche io ho imitato Cristo. Quindi questo insano insegnamento è, diciamo, qualcosa che deve appartenerci come un'eredità da non lasciar cadere. E nutrirci delle sane parole di Dio. E allora la domanda, anzi le domande conclusive, ci pongono di fronte a risposte oneste. Io ho coscienza dell'eredità dei padri. La posseggo, questa eredità. Sono consapevole della responsabilità discepolare di non trattenere per me l'eredità ricevuta. La mia fedeltà alla santa chiamata è vissuta nelle sue concrete dinamiche ecclesiali e sociali, missionali. Ecco, queste sono domande alle quali credo dobbiamo dare oneste risposte, se veramente siamo discepoli della parola e se vogliamo essere discepoli per la parola. Amen.